Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di questa sera de Il Matrimonio Cristiano. È con noi anche questa sera l'avvocato Elisabetta Bortoletto, Elisabetta Frezza, chiedo scusa. Buonasera Elisabetta, benvenuta alla trasmissione.
Buonasera, grazie.
Ecco, riprendiamo il nostro cammino, questa terza puntata che abbiamo dedicato al problema gravissimo della pressione internazionale per introdurre anche in Italia unioni civili come premessa al matrimonio omosessuale e la legge Scalfarotto, la pressione sul mondo della scuola. L'ultima puntata abbiamo appunto analizzato la norma, il comma 16 della legge sulla buona scuola, che apre la porta a ogni possibile perversione dell'educazione dei giovani, dei bambini, introducendo il cosiddetto gender nei programmi di scuola, nelle varie materie. E io qui, Elisabetta, se sei d'accordo, partirei sfatando, diciamo, un po' una leggenda metropolitana, no? Perché il mondo cattolico è un mondo, in un certo senso, soggetto ad allucinazioni oggi, facilmente cade in una visione onirica, diciamo, della realtà. Per cui è bastato che il ministro Giannini dicesse con una circolare che i genitori devono essere informati di tutte le attività extracurricolari, onde poter dare il loro consenso informato, perché una pletora di deputati, politici, intellettuali, vescovi fosse corsa a dire: benissimo, benvenuta questa circolare che tutela il mondo cattolico, tutela i bambini e le famiglie. Perché gli illusi pensavano che la circolare significasse che se si parla di gender a scuola i genitori devono essere prima avvisati e poi dare un eventuale consenso informato a quanto proposto. Invece basta leggere bene la circolare e si capisce subito dove sta il trucco. L'avevamo già detto, ma lo ribadiamo. La circolare sottolinea l'obbligo di informare solo per le attività extracurricolari, ovvero attività che non sono quelle che incidono nelle ore di mattina, della mattina, nelle ore di lezione regolare, nelle ore, diciamo, ufficiali, ma sono le attività aggiuntive, facoltative, proposte in genere il pomeriggio, che è di per sé ovvio che il genitore può comunque rifiutare. E il gender non riguarderà queste ore extracurricolari, ma riguarderà, proprio all'opposto, i curricula scolastici ufficiali e formali. Quindi il gender sarà propinato con tutti i mezzi e anche i mezzi più infami, dai fumetti ai cartoni animati, alle favole, ai film e via proseguendo. Sarà propinato durante le ore di lezione attraverso i manuali, i manuali scolastici ordinari, e lì sarà molto più difficile per i genitori fronteggiare e impedire che si diano cattivi insegnamenti. Ecco, questo mi sembrava importante, questa precisazione, Elisabetta.
È fondamentale perché in realtà questa circolare nulla cambia rispetto a quello che era già previsto innanzi. È stata soltanto un contentino che però bisogna assolutamente sfatare, in modo che i genitori non si mettano il cuore in pace e non credano di essere in qualche modo tutelati, perché non è così. Anzi, ci sarà un servizio in certo modo ispettivo che controlla sia i materiali didattici, sia anche probabilmente i contenuti delle lezioni, che appunto verificherà se questa nuova materia che deve essere introdotta in via interdisciplinare sarà effettivamente insegnata.
Ecco, questo quindi diciamo che bisogna uscire dallo stato appunto allucinatorio, vedere la realtà, sì, e chiedere invece appunto il diritto all'obiezione di coscienza e aggredire l'introduzione curricolare di questa norma. Ti faccio una domanda in qualità di persona esperta di legge, Elisabetta. Secondo te, se i genitori di fronte a materie, perché non tutte le materie hanno la stessa incidenza, pensiamo alla matematica o la biologia, è chiaro che se devo spiegare Euclide, lì piaccia o non piaccia il gender sarà un po' difficile farlo entrare. Ma immaginate il docente di biologia che spiega il corpo umano, spiega l'uomo. Un genitore, se diciamo facesse azioni pubbliche formalmente sottolineate e dichiarate di obiezione di coscienza, sul piano civilistico, penalistico, della patria potestà, del rapporto fra cittadino, legge, Stato, eccetera, eccetera, a tuo parere, che quadro si potrebbe configurare? Cioè, noi abbiamo il potere di rivendicare il diritto all'obiezione di coscienza, o essendo una legge che grottescamente difende i diritti, non siamo in grado nemmeno di avvalerci di questo diritto?
No, allora, prima di tutto io direi che non è che la matematica sarà esentata per il fatto che forse questo sì si può affermare per un ciclo di studi superiore, però alle elementari mi viene in mente quel famoso problema Rosa e i suoi due papà. Ecco, quindi veramente sì, sarà trasversale questo insegnamento nel modo più... poi l'italiano, insomma, direi tutte le materie saranno fortemente colpite da questo tsunami che si affaccia alle porte. Sicuramente l'obiezione di coscienza sarà una strada da percorrere, bisognerà studiare, forse qui sì, bisognerà rimboccarsi le maniche e studiare come presentare in un modo, diciamo, anche tecnicamente accettabile questo tipo di reazione, non tanto da parte dei genitori quanto da parte degli insegnanti, che ben possono rifiutarsi dal rendersi propalatori di una simile follia con i loro alunni. Per quanto riguarda i genitori, io credo che viceversa l'unica via d'uscita sarà in me quella proprio di abbandonare la scuola pubblica in primo luogo, ma anche paritaria probabilmente a breve, e di cercare delle soluzioni alternative e probabilmente casalinghe, perché l'obiezione di coscienza lì, cioè tu hai tuo figlio, il tuo bambino, e come fai a obiettare? Cioè, è eventualmente l'insegnante che si può porre di fronte a questa via, percorribile, in linea di principio assolutamente percorribile. Poi bisogna vedere al lato pratico come renderla effettivamente praticabile. Però sì, cioè, qui c'è una preponderanza dell'aspetto pregiuridico che deve in qualche modo essere avanzata da parte di chi avverte la profonda ingiustizia di tutto questo armamentario.
E per dirla con il linguaggio invece teologico, di San Pietro, bisogna obbedire piuttosto a Dio che agli uomini, quando le leggi degli uomini vanno contro la legge di Dio. E questo va ripetuto, bisogna dirlo, e farlo a testa alta, farlo senza paura, si fosse anche gli unici genitori o professori in tutta una scuola che lo fanno. Bisogna farlo perché sono i luoghi, i momenti in cui effettivamente, se Dio lo permette, la fede è messa a prova duramente, e accettare supinamente di cedere a queste prassi tiranniche, perché siamo di fronte alla tirannia politica, non all'esercizio della politica, ma alla tirannia, di fronte a un atto tirannico ingiusto come imporre la formazione antiumana, inumana al gender nelle scuole. In effetti, se io non testimoniassi, non mi opponessi formalmente, pubblicamente, io in un certo senso starei apostatando. È come bruciare un granello di incenso all'imperatore per amore del quieto vivere, ecco, tacere in questi casi.
Certo. Quindi anche perché parlando, io mi rendo conto che parlando si trovano poi altri adepti, cioè ci sono tanti genitori che non hanno il coraggio, tanti, per la verità non tantissimi, comunque alcuni genitori che non hanno il coraggio di venire fuori, e che però sono in forte imbarazzo e percepiscono l'anomalia di quello che sta succedendo. Quindi avere qualcuno che riesce a chiarire il quadro, a chiarire la mappa di quello che sta accadendo, anche per queste persone può essere davvero di giovamento.
Certo, intanto direi che possiamo forse, visto che il tema scuola, se sei d'accordo, credo che avremo abbondanti, diciamo, momenti in cui riprenderlo, magari a settembre o comunque dopo l'estate. È un tema che temo ci dovrà accompagnare piuttosto a lungo. Io mi sposterei sul terzo tema che avevamo proposto ai nostri ascoltatori di trattare, e cioè il tema della, anch'essa in discussione in Parlamento, il progetto di legge Scalfarotto sull'omofobia. E, qui, per fare una piccola premessa al tuo discorso, ti chiederei appunto poi di darci qualche lume giuridico proprio su questa legge, ma per introdurre il tuo discorso io mi permetto di fare un'osservazione. Vale un po' in generale, no? Ecco, quando è passato, cioè quando si è discusso di Cirinnà, è uscita una nota di una riferita a Monsignor Galantino, un suo intervento a commento della proposta sulle unioni civili, e Monsignor Galantino lamentava la confusione che si sarebbe generata introducendo questa norma. Parlava di confusione. Ecco, anche qui dobbiamo, penso, essere un po' più forti e coraggiosi nell'uso dei termini, perché qui non si tratta di confusione o no. Si tratta senz'altro anche di confusione, ma si tratta di una infamia giuridica introdurre le unioni civili fra omosessuali o peggio il matrimonio omosessuale. Poco importa in fondo che la cosa generi o no confusione, non è questo il punto che è rilevante il fatto che siamo di fronte a una forma di iniquità giuridica che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Quindi io trovo che sia grave che i cattolici, che siano semplici fedeli o membri della gerarchia episcopale, siano timidi nel denunciare, nel condannare l'infamia che sta accadendo, perché loro, cioè i nemici di Cristo e della Chiesa, non hanno paura di esporsi con le proposte più turpi e più vergognose, e chiamano le cose sinistramente, a volte col loro nome. Noi dobbiamo avere il coraggio di chiamarla allo stesso modo, secondo la verità. Ecco, qui non si tratta di confusione, certo, di molto peggio. Scusa, era solo una
precisazione. È un'intrinseca ingiustizia, un'intrinseca irragionevolezza, e che non presenta gradazioni di sorta, l'abbiamo detto anche l'altra volta.
Esattamente, era solo una precisazione linguistica. Ecco, lo Scalfarotto, sai che ha smesso lo sciopero della fame adesso, perché è tutto contento, è uscito dal finto sciopero della fame, perché poi li fanno per finta in genere. Ma a parte questo, cosa ci dici dello Scalfarotto? Cioè non della persona, ma della sua proposta?
Allora, Scalfarotto è lì dormitat, no? Come Omero. Però c'è questo, che il progetto di legge Scalfarotto ha il valore di una sorta di norma di chiusura, no? Perché attraverso la minaccia della sanzione penale serve in via provvisoria a eliminare tutte le sacche di resistenza a questo cambio di paradigma antropologico che si sta realizzando sotto i nostri occhi. E questo fino a che si realizzi senza residui quella società degli uguali che è preconizzata proprio dalla Fedeli e dall'articolo 16 di cui abbiamo parlato. Perché quando si raggiungerà la meta dell'omologazione forzata, cioè quando si riuscirà ad arrivare attraverso l'istruzione a indottrinare tutti, allora il reato di omofobia a quel punto diverrebbe paradossalmente superfluo, perché superato con l'instaurazione dell'ordine nuovo. Quindi è una norma che serve proprio per annullare ogni resistenza.
Scusa, io adesso qui ci ascolta per la prima volta, magari Scalfarotto a noi dice molto, ma chiariamo bene proprio il disegno di legge, il contenuto, diciamo, che ha, per chi si collega per la prima volta.
Certo, io qui faccio una premessa: si tratta, qui adesso entriamo nell'ambito del diritto penale, che è un settore del diritto pubblico che nasce proprio per difendere i valori fondamentali della società, che sono la vita, l'incolumità personale, l'onore, la fede pubblica, il prestigio delle istituzioni, la proprietà, cioè c'è tutto un nucleo di valori fondanti che è difeso dal diritto penale. Il diritto penale prevede i comportamenti che offendono questi valori, questi beni giuridici protetti, e prevede la pena che deve seguire all'offesa a questi valori, e affida al giudice il compito di stabilire chi e come dovrà essere giudicato. Ma noi sappiamo, l'abbiamo già detto anche le altre volte, che il legislatore in sé è onnipotente, cioè può istituire campi di concentramento di qualunque colore, può legalizzare l'aborto, può fare leggi ingiuste, l'abbiamo appena detto. Così come, per altro verso, il giudice può mandare al patibolo chiunque, come la storia insegna.
Questo nel regime attuale, diciamo, un po' giacobino, tirannico, ovviamente. Cioè, in questo
nel regime attuale, ma insomma l'abbiamo visto nella storia, questo si è verificato e come. Quindi c'è la necessità, soprattutto in campo penalistico, di stabilire dei principi capaci di contenere il più possibile, da una parte, l'arbitrio del legislatore e dall'altro il potenziale arbitrio del giudice. Quindi, a questo scopo, c'è un principio fondamentale, che è il principio di legalità, quello che si dice con il latinetto nullum crimen sine legge, per cui si può essere puniti soltanto in virtù di una legge che sia entrata già in vigore, cioè prima che il fatto sia stato commesso e che quindi sia conosciuta e conoscibile dai consociati e da chi commette il fatto. Occorre poi, da un lato, che la legge tuteli un valore, un bene giuridico, che in certo modo già preesiste nella coscienza collettiva, cioè un valore pregiuridico che non è creato arbitrariamente dal legislatore per interessi di tipo contingente e particolare, ma sentito nella coscienza della collettività, e che non utilizzi la sanzione penale quindi per imporre valori funzionali a un contingente programma di potere politico e quindi espressivi di una determinata ideologia. Questo è tipico dei sistemi totalitari. Poi occorre anche un terzo passaggio, cioè che possano essere punite soltanto azioni oggettivamente individuabili, perché definite, descritte in modo preciso dalla norma penale, la cosiddetta norma incriminatrice, in modo da non lasciare al giudice uno spazio incontrollabile di creatività e di arbitrio nel momento in cui applica la norma. Quindi questi principi che ho così sommariamente descritto segnano la linea di discrimine fra uno Stato attento a tutelare con adeguate leggi le esigenze reali di una buona convivenza comune, pacifica, e lo Stato invece che usa la legge per imporre alla collettività una determinata ideologia o un'etica nuova artificiosamente indotta per fini propri o come mezzo di controllo sociale. E qui siamo allo Stato etico, che è propulsore di una nuova moralità. Allora, sulla base di queste premesse così proprio appena tracciate, è evidente come il disegno di legge Scalfarotto, che adesso illustrerò a grandi linee, che presenta la dicitura norme contro l'omofobia e la transfobia, rappresenta un vero e proprio paradosso dal punto di vista giuridico, un monstrum giuridico e una minaccia di portata davvero incommensurabile per le strutture portanti di una società, e si armonizza perfettamente con quella mentalità totalitaria che apparentemente è rimasta sotto traccia in più di mezzo secolo di retorica democratica, ma che poi è uscita di nuovo allo scoperto, trovando condizioni ideali di espansione sul terreno proprio di questo disfacimento culturale planetario a cui stiamo assistendo. Si presenta tecnicamente il disegno di legge Scalfarotto come un ampliamento della legge Mancino Reale sulla propaganda e sulle discriminazioni ispirate da motivi razziali, che è una legge sopravvissuta ad un'altra successiva che ha depenalizzato i reati di opinione. Quindi la legge Mancino Reale è una legge che contiene in sé, che prevede come norma incriminatrice dei cosiddetti reati di opinione, che sono tipici dei sistemi totalitari. I casi contemplati sono sostanzialmente tre: quelli di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e quindi adesso omofobico, si aggiunge il motivo omofobico a tutti quelli già previsti dalla legge Mancino e sostanzialmente quindi motivi razziali. Quindi diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio omofobico, poi di atti di discriminazione o di atti di violenza commessi in qualsiasi modo per motivi di omofobia. Quindi viene assunto come criterio di fondo questo concetto di omofobia o transfobia, che è stata introdotta mediaticamente nel linguaggio comune con un significato ormai acquisito di contrarietà, di avversione verso le condotte omosessuali e transessuali. Poiché vengono puniti, si vorrebbe venissero puniti comportamenti volti a comunicare questa avversione o motivati da questa avversione, emerge quindi, attenzione, che l'omosessualità e la transessualità sono i valori protetti da queste norme, in cui figurano appunto come beni meritevoli di tutela e addirittura di tutela penale, che è la più alta forma di tutela che un ordinamento giuridico può prevedere. Non solo. Si tratta di valori evidentemente, questi dell'omosessualità e della transessualità, tanto vitali e intoccabili, che persino un atteggiamento interiore ostile, quindi non un comportamento fisico effettivo, ma un atteggiamento interiore ostile, li può mettere in pericolo e quindi va prevenuto e va represso. Così, a chiunque si presenti portatore di questi pretesi valori, in virtù del proprio costume sessuale particolare, chiamiamolo così, il sistema penale è chiamato ad assicurare una tutela ad hoc ben più ampia, quindi privilegiata, rispetto a quella garantita al comune cittadino e della quale già tutti godono, tutti godiamo della stessa identica tutela. Le norme penali iniziano tutte con un chiunque, quindi senza alcuna distinzione. Allora, per valutare la portata surreale di questa trovata dell'omofobia e della transfobia, che se si trasforma in norma imperativa è capace di stravolgere i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quelli proprio su cui si regge un intero ordinamento, lo si vede perché un'analoga protezione, qualora in teoria passasse una norma del genere, potrebbe essere invocata per una serie infinita di soggetti in virtù delle loro inclinazioni, delle loro scelte di vita, delle loro caratteristiche personali, voglio dire dai cultori della caccia e della pesca, agli obesi, ai fumatori di sigaro, vabbè, anche ai cattolici ortodossi, perché no?
Non c'è un limite.
Non c'è limite. Quindi ognuno potrebbe pretendere pari tutela. Perché mai questi signori, in virtù di un specifico costume sessuale, debbono essere tutelati più di altre categorie?
O diciamo qualunque altra categoria di persone con abitudini sessuali devianti.
Chiaramente, questo poi sappiamo che apre veramente una prateria smisurata a tutte le aberrazioni che già le volte scorse abbiamo brevemente richiamato, in particolare la pedofilia, che sarà la prossima frontiera che toccheremo. Ma l'insensatezza del presupposto e anche l'inaudita pericolosità di questo presupposto si manifesta in pieno se si guardano poi le singole figure di reato, che, per le quali sono previste, e questo non va dimenticato, le pene fino a un anno e sei mesi di reclusione e anche delle pene accessorie di tipo rieducativo.
Mi pare allora, lavorando presso associazioni che difendono gli omosessuali.
Esatto, sì, questa è la pena accessoria.
Campo di lavoro, no, sì.
Sì, allora, la prima figura di reato punisce la diffusione di idee omofobiche o transfobiche, quindi la propaganda. Allora, qui si vede subito la incompatibilità di questa norma con il principio della libertà di manifestazione del pensiero. E quindi è evidente la sua incostituzionalità, perché entra in conflitto con una norma costituzionale che, in quanto costituzionale, la Costituzione è la fonte sopraordinata rispetto a tutte le altre nell'ordinamento giuridico nostro, e quindi prevale sulle altre. Quindi sta di fatto quindi che una norma come questa qui, come quella che vieta la propaganda del disegno di legge Scalfarotto, toglierebbe la possibilità di manifestare una qualunque idea che tradisca disapprovazione per le pratiche omosessuali e transessuali. Mentre qualunque iniziativa, questo è il paradosso, volta a propagandare quelle pratiche in ogni ambiente, in ogni condizione, non troverebbe ostacoli di sorta, e infatti non li trova. Vediamo in quale modo sfacciato proliferano i gay pride o manifestazioni analoghe che ci vengono imposte. Quindi un'esibizione di effusioni omosessuali al parco giochi dove vanno i bambini potrà essere fatta impunemente, come peraltro già accade, perché sarà anche al riparo dalle rimostranze argomentate degli sprovveduti genitori, la cui protesta comporterebbe la reclusione. Ma anche, per esempio, organizzare una conferenza che avesse a tema l'inopportunità di estendere a unioni omosessuali il regime pensionistico, che ne so, riservato al coniuge superstite, cadrebbe facilmente sotto questo divieto. Oppure il manifestare la contrarietà a matrimoni e adozioni omosessuali entrerebbe dentro questa norma. Vale la pena di ricordare che il reato di opinione, come questo che vieta la propaganda, è tipico dei sistemi totalitari, perché è chiaro che consente di eliminare ogni opposizione critica al regime, come ci ricordano i gulag che hanno ospitato tanti dissidenti del recente passato sovietico. E data l'arroganza con cui, in spregio anche a ogni elementare principio di buonsenso, si pretende di imporre la soppressione di ogni voce critica verso questa ideologia omosessualista che è imperversa e che è entrata nel catechismo di giornali, di televisioni, questo paragone con il totalitarismo sovietico sinceramente non risulta affatto sproporzionato.
Certo, diciamo che oltre che far sparire i dissidenti, fa tacere, nel senso che chi ha il coraggio di parlare viene punito con sanzioni penali gravissime, e una larga maggioranza di persone che magari dissentono vengono di fatto spinte a tacere e a soffocare qualunque protesta. In effetti produce un opaco grigiore, un silenzio falso e violentemente imposto, ecco, in effetti.
Chiaramente questo è il meccanismo. Poi ci sono la seconda e la terza ipotesi di reato, velocemente le illustro: gli atti di discriminazione e gli atti di violenza commessi per motivi di omofobia. Allora, atti di discriminazione da un lato, atti di violenza dall'altro, e comunque in comune ci sono questi motivi omofobici. Allora, nel nostro sistema penale, che come abbiamo detto è attento a contenere anche l'arbitrio del giudice, un fatto, per essere punibile come reato, deve corrispondere al tipo descritto con precisione dalla norma incriminatrice, proprio nella sua struttura oggettiva, che è verificabile dal giudice, in modo che il singolo sappia di che cosa può essere imputato e sappia anche come eventualmente potrà difendersi in giudizio. Invece, qui la presunta condotta omofobica si manifesterebbe attraverso generici atti di discriminazione o in una non precisata violenza, e qui si apre uno spazio infinito alla fantasia dell'interprete e si lascia il cittadino nella totale incertezza su quanto gli può essere imputato. È chiaramente fortemente indebolito il principio di legalità e il correlativo diritto di difesa.
In pratica, se ho capito bene, questa famosa omofobia e le tre voci che ne sintetizzano la rilevanza penale è di fatto indefinita, non chiara nei suoi termini, tale da non permettere mai al cittadino di capire se quello che sta per accingersi a fare o a dire possa o no ricadere sotto questa scure giuridica. In pratica c'è un'assoluta opacità della norma, diciamo.
Sì. Ed è evidente che adesso qui vale la pena di aprire una breve parentesi su questo enorme equivoco della discriminazione, perché è una di quelle parole di cui la propaganda di regime in questo caso si avvale proprio per generare confusione e anche sudditanza, questo atteggiamento di sudditanza che è assolutamente deleterio. È un espediente che serve ad attribuire ai cultori dell'omosessualità quella presunta condizione di minorata difesa che giustificherebbe da un lato una tutela privilegiata da parte della legge, dall'altro un intervento educativo nei confronti della collettività, a cominciare appunto dai piccoli, dalla parte più indifesa. Allora, che si tratti di un pretesto senza alcun riscontro, tanto nella legge quanto nella realtà, è dimostrato innanzitutto dal fatto che il principio di uguaglianza che noi abbiamo codificato nell'articolo 3 della Costituzione già protegge chiunque da interventi legislativi che creino qualunque disparità di trattamento, cioè è una norma che vieta le discriminazioni. Però va sottolineato questo, che la norma costituzionale vieta al legislatore ordinario di stabilire trattamenti differenziati che siano fondati esclusivamente sui motivi elencati nella norma, quindi sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e via dicendo, in relazione a situazioni identiche. Però ovviamente non può limitare le scelte o le opinioni del singolo che coinvolgano rapporti interpersonali. La norma costituzionale, in altri termini, si rivolge non al singolo cittadino, bensì al legislatore. Ad esempio, mentre sarebbe effettivamente discriminatoria una legge che stabilisse, che ne so, una diversa retribuzione a seconda delle inclinazioni sessuali del lavoratore omosessuale a parità di prestazione con l'eterosessuale, questa sarebbe una norma discriminatoria, però non si può certo ritenere discriminatoria e quindi in qualche modo illegittima la scelta del privato cittadino di, per esempio, di non assumere come babysitter una lesbica, perché questo è ovvio che entra nell'esercizio delle sue libertà fondamentali. Quindi il tanto sbandierato principio di non discriminazione, che è previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 3, ha un senso solo se si riferisce a chi produce le norme, a chi formula le norme, ma non se si riferisce al singolo cittadino che goda delle libertà fondamentali, almeno certo, fino a che ammettiamo che le goda queste libertà.
Certo.
Quindi, ripeto il concetto in altri termini per essere più chiara, mentre le norme possono essere discriminatorie in quanto stabiliscano ingiustificate disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, il comportamento dell'individuo che goda delle libertà fondamentali è naturalmente discriminatorio, perché in ogni minima circostanza noi dobbiamo operare una scelta.
Faccio un esempio per assurdo.
Sì.
Dimmi se ho capito bene, trovo molto interessante il discorso, anzi te ne ringrazio davvero. Io ho due negozi di ortofrutta sotto casa, uno è gestito da una donna, l'altro da un uomo. Se io entro in quello gestito da un uomo, sto scegliendo. E potremmo arrivare all'assurdo che un negozio gestito da un omosessuale mi fa causa perché non sono entrato nel suo negozio perché ritiene che il mio comportamento sia discriminatorio.
Chiaramente, cioè, sì.
Siamo
sì.
In effetti è incessante.
Siamo alla follia, sì.
La discriminazione è incessante. Devo assumere una persona, assumo una donna anziché un uomo. L'uomo potrebbe farmi causa, se usiamo questa logica folle, dicendo che l'ho discriminato in quanto uomo, ecco. O un omosessuale far causa perché non l'ho assunto. Ecco, siamo palesemente alla pazzia.
Cioè, bisogna considerare che la nostra vita quotidiana, proprio la vita spicciola quotidiana, è fatta di scelte continue e la scelta per sua stessa natura discrimina qualcuno a favore di qualcun altro. Quindi se penetra questa idea così balzana, così assurda, allora veramente si profila uno stato di incertezza che avrebbe del ridicolo se non fosse drammatico. Per esempio, che ne so, ci sarà concesso di scegliere una vacanza a Cesenatico piuttosto che a Ibiza, oppure un barbiere piuttosto che un altro barbiere, purché però non ci siano di mezzo i motivi omofobici. A parte il fatto che sarà poi interessante sapere come questi motivi potranno essere accertati in giudizio, perché salvo caso improbabile in cui ci sia una prova scritta, cioè siano messi per iscritto, su quali elementi potrà basarsi un'accusa per dimostrare il motivo omofobico di una discriminazione appartenendo i motivi a processi puramente interiori, e anche come ci si potrà difendere?
Certo, certo. Aggiungo una cosa, che e poi dimmi se direi che potremmo chiudere perché abbiamo aggiunto la mezz'ora per la pausa musicale, questa prima parte della trasmissione, ma mentre parlavi notavo un'altra assurdità, che io domani ho uno scontro col mio datore di lavoro e nello scontro a un certo punto lo denuncio al giudice dichiarandomi omosessuale falsamente, e ritenendo che questo scontro è alimentato dalla sua omofobia. Cioè qualcuno si potrebbe arrivare alla simulazione di omosessualità perché nessuna condizione diventa giuridicamente più vantaggiosa di quella di essere omosessuale.
Ovviamente sì.
Questa è, capisci sì, che è veramente, cioè è anche insondabile e non verificabile il dichiararsi omosessuale da parte del presunto omosessuale. Come faccio a verificarlo? Chi lo dice che è omosessuale? Come lo si accerta? Visto che oltretutto si ritiene che non sia più una patologia oggettiva, ma sia un comportamento totalmente normalizzato. Cioè siamo di fronte a qualcosa di totalmente inverificabile. In un certo
totalmente
senso.
Inverificabile. Quindi, per concludere, è un disegno di legge questo progettato per assicurare a determinate persone, e senza alcuna plausibile ragione logica, etica, giuridica, una tutela non solo supplementare, oltre a quella assicurata a tutti i comuni cittadini, ma tale da deprimere, per converso, i diritti fondamentali di rango costituzionale di ogni altro soggetto che non rientri in quelle categorie che si pretende di valorizzare.
Quindi la tirannia di una minoranza che distrugge alla radice, con un colpo d'ascia giuridico, si può dire, tutto l'assetto costituzionale e giuridico della nostra tradizione. Direi che qui è in gioco addirittura, in un certo senso, tutta la storia del diritto occidentale.
Tutta la storia del diritto occidentale.
È come rinunciare a rimanere dentro il diritto. È come se io facessi una norma che dice che ho il diritto di decapitare un passante a caso lungo la strada. È chiaro, sì, che qualunque altra norma, per quanto buona, perde senso nel momento in cui io posso decapitare il passante coperto dalla legge. Ecco, scusa il parallelo un po' forte.
No, certo, allora dico solo questo.
O da ISIS.
In alcuni casi viene giustamente tutelata una condizione di un oggettivo svantaggio, di una particolare debolezza anche nel diritto penale attuale, per esempio come quella che caratterizza i minori o gli incapaci, oppure coloro che hanno una certa menomazione fisica o mentale.
Certamente.
Però è una condizione di inferiorità psicofisica questa qui, che è del tutto estranea agli omosessuali, anche perché essi stessi accampano con forza e a forza la propria pretesa normalità e la propria capacità di autodeterminazione,
esattamente.
Anche se poi alimentano tutta questa macchina propagandistica e con l'idea artificiale di una supposta condizione di emarginazione, di discriminazione, appunto, che bisogna assolutamente fare.
Sì, sei stata chiarissima. Io direi, per far capire bene ai nostri ascoltatori, se questa legge passa, ma vorrei dire in un certo senso già per il solo fatto che venga proposta, siamo di fronte a una specie di apocalisse giuridica. È come se si buttasse nel cestino della carta straccia tutti i quattro codici e si lasciasse in fondo, in un certo senso, simbolicamente, solo questa norma folle e omicida a distruggere la società, perché dopo una norma così saremmo di fronte a una non società giuridica, ma a una specie di giungla dove nessuno più può sentirsi tutelato dallo Stato e dalla legge. E quindi è la rinuncia allo Stato di diritto, un senso tecnico e formale. Ascolta Elisabetta, io direi che ci lasciamo qua per 5 minuti per lanciare la pausa musicale, riprendiamo subito dopo la pausa musicale, grazie ancora tanto per il tuo intervento. Thank you. Ecco, benvenuti Ave Maria, benvenuti alla seconda parte della puntata del matrimonio cristiano di questa sera, benvenuta Elisabetta di nuovo.
Eccomi qua.
Allora, mentre ascoltavo il bel brano musicale, permettimi di fare una piccolissima excursus filosofico, pensavo a quanto dispiace, per quanto sia un dovere lottare contro queste iniquità, queste assurdità soprattutto che vengono proposte, a quanta rinuncia alla bellezza, alla nobiltà, al bene, alla verità, diciamo, segnano il nostro tempo. La bellezza della musica, come di ogni altra forma d'arte, ecco, ci ricorda anche il bene, perché il bello e il bene sono legati da intimi legami metafisici, come insegna San Tommaso, e così come la verità è legata alla bellezza e al bene. E dicevo, il dispiacere più profondo quello di vedere come sia difficile, evidentemente oggi, che tutti gli animi si volgano verso il vero, verso ciò che è bello, ciò che è giusto, e lo rispettino un po' più spontaneamente. È incredibile la fatica che bisogna fare per ricondurre a principi più ragionevoli le persone. Ecco, io direi che adesso, se mi farebbe molto piacere che potessimo continuare il discorso che hai impostato, perché per me è stato molto illuminante tutto il risalire alle origini della norma giuridica, lo spiegare molto bene quelle salvaguardie che in questo momento vengono violate, che vengono poste, o meglio dovrebbero essere poste al diritto penale per evitare che scivoli in tirannia. Io, prima di darti di nuovo la parola e dartela, diciamo, in modo pieno, ecco, perché si possa concludere questo bel importante discorso che stai facendo, facevo solo notare come nelle grandi encicliche ottocentesche contro il liberalismo, dalla Mirari Vos all'Immortale Dei o la Libertas di Leone XIII, il grande papa insieme a Pio IX della lotta contro il liberalismo nell'Ottocento, viene sottolineato con grandissima forza, di fronte a questo mostro terribile che è una libertà male intesa. La libertà è la grande religione dell'Ottocento e anche di parte del Novecento, e questi grandi papi, Pio IX, Leone XIII, si scagliano contro il principio stesso del liberalismo, sottolineando in ogni modo, in particolare nella Libertas, l'enciclica Libertas, come la libertà ci sia solo per il bene e per il vero, per la virtù e per il bene, non per l'errore e per il vizio, che non hanno nessun diritto a operare liberamente sulla scena pubblica. Quindi, risalendo a questo grande pontefice Leone XIII, ecco, ricordiamo questo principio ai cattolici che sono purtroppo, magari senza consapevolezza, infettati di cattolicesimo liberale, infettati dell'idea che la libertà sia un valore assoluto superiore alla verità cristiana e superiore al dovere di obbedire a Dio e di rispettare la legge di natura. Ecco, questi grandi papi ci insegnano che è un peccato gravissimo, anche proprio con rilevanza morale molto forte, il credere queste cose, perché non è, nessun cristiano può in coscienza affermare che il vizio e l'errore hanno diritti positivi ad affermarsi e manifestarsi sulla scena sociale. Questo discorso, che è di ragionevolezza, di senso comune, non c'è bisogno di essere filosofi o giuristi per capirlo, con quale follia, in base a quale follia si può affermare che l'errore e il vizio hanno il diritto di manifestarsi e di diffondersi. Sarebbe come dire che la peste bubbonica ha il diritto di diffondersi, ecco, è chiaramente insensato. Ebbene, quello che occorre ricordare è che questo discorso vale a maggior ragione oggi, che il vizio e l'errore proliferano in modo addirittura perverso, totale, e bisogna ricordare che se fossimo in un mondo normale e non alienato e ormai sovvertito da questa religione idolatrica della libertà, i comportamenti devianti, ovviamente non solo l'omosessualità, ma per esempio anche altre patologie o vizi come la pedofilia o qualunque altra cosa di questo tipo, dovrebbero essere perseguiti per legge se si manifestano in modo scandaloso e pubblico, innanzi a terzi, nel foro esterno. Qualunque legge e stato di diritto degno di questo nome dovrebbe, con misure appropriate, questa volta sì, anche penalmente nel caso rilevanti, punire e scoraggiare questi comportamenti, invitando quindi indirettamente e direttamente le persone eventualmente attratte da questi comportamenti a moderarsi, a dominarsi, a evitarli, a chiedere aiuto anche per riuscire a resistere a queste cattive inclinazioni. Quindi la norma corretta, tutelatrice davvero del bene comune, che è il fine della legge, non va mai dimenticato, ed è il fine dello Stato, semmai dovrebbe essere quella di una proporzionata e ferma, severa sanzione penale dei comportamenti non solo viziosi, ma anche che propagandano questo vizio, che lo diffondono, che lo difendono. Quindi noi siamo di fronte, bisogna dirlo con coraggio e fermezza, non importa se non si è capiti da tutti, al rovesciamento giuridico di quell'insieme di norme che ci sono sempre state, qualunque Stato da 2000 anni a questa parte, insomma anche prima, comunque puniva questi comportamenti, pensiamo alla grande civiltà cristiano-medievale, e c'erano norme dell'imperatore Carlo V d'Asburgo molto precise, per esempio sul tema, puniva questi comportamenti. E noi siamo al rovesciamento di una qualsiasi legge giusta, al rovesciamento del fine dello Stato. Anziché perseguire il bene comune, perseguiamo il male comune e la distruzione totale della società, in particolare della gioventù. Scusa, ma mi sembrava importante fare questo piccolo excursus.
Certo, siamo al paradosso in questo caso della consacrazione a bene giuridico, quindi a valore protetto e anche penalmente, quindi ripeto al massimo grado previsto dall'ordinamento giuridico, di un fenomeno che oltre a costituire un disordine oggettivo, morale e sociale, mina le fondamenta, le esigenze di una crescita naturale della società e anche di formazione delle nuove generazioni, che sono già così esposte alla progressiva perdita della percezione della realtà, cioè della verità, come tu giustamente dicevi. Quindi abbiamo detto, hanno escogitato l'omofobia, questa creazione, questa invenzione nuova, come quell'atteggiamento interiore di ostilità verso il fenomeno omosessuale, che non ci deve essere perché si suppone eticamente riprovevole e politicamente scorretto. E quindi un atteggiamento che deve essere represso con la minaccia della sanzione e della sanzione penale.
Scusami se interrompo, ma poi non lo faccio più. Avversione irrazionale, dice oltretutto la definizione di omofobia, diciamo, del suo creatore. Cioè, mi pare che sottolineino, non dico il testo di legge, ma le definizioni dei gruppi omosessuali, che l'omofobia è un atteggiamento irrazionale.
È in re ipsa irrazionale dal loro punto di vista, sì. Cioè, certo.
Però lo sottolineano, certo. Il che rende oltretutto già contraddittorio e debole il termine, perché intanto una fobia di per sé sembra qualcosa di patologico e quindi non me ne puoi imputare moralmente o legalmente la colpa se mi accusi di avere una fobia inconscia e psicanaliticamente rilevante. In secondo luogo, se è irrazionale vuol dire che non ne sono pienamente consapevole e sfugge forse all'atto libero che acquista rilevanza penale. Cioè, ci sono anche delle contraddizioni proprio terminologiche. Scusa l'interruzione.
È tutta una contraddizione anche terminologica, questo è evidente. Che peraltro trascina appunto anche l'ambito giuridico ad un livello veramente mai raggiunto prima. Qui però bisogna dire che questo disegno di legge che abbiamo sommariamente illustrato, allo Stato non ha perfezionato il suo iter, dunque l'omofobia adesso come adesso non è reato. Io mi lancio anche in questa, così, questa è una mia opinione personale, però secondo me fa tutto parte un po' di un piano Scalfarotto. Scalfarotto è abbastanza sveglio e secondo me ha capito bene come muoversi. Tutto questo armamentario del suo disegno di legge è stato lanciato mediaticamente, non è arrivato in fondo, però si può anche supporre che questo sia in certo modo calcolato, perché qualora, ipotizziamo, entrasse in vigore una norma di questo genere, sarebbe chiaramente esposta a censure di incostituzionalità, quindi dovrebbe probabilmente essere poi giudicata dalla Corte Costituzionale perché confligge in modo patente con altre, con norme di carattere costituzionale. Però la strategia comunque ha funzionato e ha funzionato molto bene, perché aleggia pesantemente nel comune sentire già questa idea dell'omofobia, cioè il fatto innegabile che questa omofobia sia già un feticcio in qualche modo interiorizzato dalla gente, fa sì che la gente ne senta in cuor suo la pressione e quindi si comporti di conseguenza. Qui torniamo ancora una volta all'importanza fondamentale del lessico nella realizzazione di questo piano globale. La di fatto inesistente, fantomatica omofobia, a furia di parlarne, fa paura davvero alle persone. La gente è timorosa, non si espone, avverte un senso di sudditanza che si, peraltro si autoalimenta e tende a schiacciarla. Quindi si materializza quest'altro paradosso per cui è il nemico che ci fornisce in qualche modo le armi per la nostra difesa e ovviamente ce le fornisce già spuntate, ce le fornisce, direi di più, avvelenate. Noi le accettiamo queste armi fallaci, lo dimostra il fatto che nessuno oggi si astiene dal rendere omaggio a queste invenzioni. Se noi notiamo, anche quando persone che si espongono pubblicamente contestando questo disegno eversivo, però premettono sempre a ogni loro argomentazione…
Non sono…
Appunto, chiaramente non sono omofobo, oppure tutti noi siamo contro le discriminazioni, cioè non si astengono mai dal dichiarare la propria correttezza politica in certo modo, ma dirsi non omofobi significa accettare il presupposto di valore che sorregge la legge in particolare e tutto un movimento liberticida che è alimentato dai potentati internazionali. Cioè significa accettare che venga punito il proprio modo di pensare, che venga conculcata la propria libertà e quindi anche accettare di essere privato della possibilità di opporre qualunque difesa contro l'imposizione mediatica, culturale, educativa e legislativa di un modello che confligge con la ragione e confligge con la natura in modo palese ed evidente.
Molto importante quello che hai detto, quindi se mi permetti ne faccio una sottolineatura, nel senso che potremmo tradurre quanto hai detto, mi sembra, in questo concetto, al di là della legge, e io oso arrivare a dire se anche la legge a questo punto fosse lasciata, per così dire, nel dimenticatoio, fosse lasciata in un limbo giuridico per qualche anno o per sempre, gli effetti pratici collettivi a livello di inconscio collettivo che hanno ottenuto sono del tutto uguali a quelli che avrebbero ottenuto varando la legge, cioè la gente è già spaventata come se ci fosse la legge.
Paradossalmente sì, perché se ci dichiariamo non omofobi, e lo fanno tutti, cioè se fate attenzione lo fanno veramente tutti, non facciamo affatto quell'affermazione da gente ragionevole, aperta e responsabile che pensiamo di fare. Perché accarezziamo con un po' di sufficienza anche l'idea di togliere agli avversari reali e potenziali la possibilità di accusarci di intolleranza, cioè con quella premessa facciamo nostro il presupposto per cui il fenomeno omosessuale rappresenta un valore riconosciuto, certo, capace di travolgere la libertà di manifestazione del pensiero e di restringere in modo arbitrario qualunque altra libertà consentita dalla legge.
Questo hai ragione, cioè c'è una cattura, le persone credono di essere furbe nel dichiarare la loro non omofobia per poi discutere magari altro errore della difesa della visione cristiana del fenomeno in nome della libertà e non in nome della verità, no? Per cui quando dicono io non sono omofobo, però questa legge non va bene perché rischia di impedire a un vescovo o a un prete di predicare leggendo la lettera ai Romani di San Paolo, difendono lottano contro questa legge non in nome della verità ma in nome della libertà, cioè in nome dello stesso principio liberale che ha prodotto la legge contro l'omofobia, che sta producendo la legge contro l'omofobia. Non so se sei d'accordo, cioè c'è una sorta, certo, di circolo, doppio circolo vizioso.
Doppio circolo vizioso, doppio circolo. Un po' la stessa cosa succede anche con la discriminazione, anche perché questa è una formula precauzionale, anche questa, ma ripeto ancora una volta, sono formule, chiamiamole precauzionali, tutt'altro che innocue, perché portano di per sé molta acqua al mulino dell'avversario. E queste parole fatidiche sono un manifesto, sono un programma di per sé. Farle proprie significa semplicemente riconoscere come plausibile quel manifesto e quel programma.
Certo, no, sono assolutamente d'accordo. E ci si può dire qualcosa, Elisabetta, sul conflitto fra la legge contro l'omofobia in discussione e il principio costituzionale della libertà d'opinione, di pensiero, di parola? In altre parole, non c'è un conflitto proprio di rilevanza costituzionale?
Certamente sì, perché c'è l'articolo 21 della Carta Costituzionale che stabilisce la libertà di manifestazione del pensiero, che oltretutto è tendenzialmente interpretato dalla stessa Corte Costituzionale in senso molto ampio. Quindi veramente hanno osato in modo anche piuttosto stupefacente questi legislatori nel formulare una norma come quella contenuta nel DDL Scalfarotto, perché si sono messi frontalmente contro una giurisprudenza ormai consolidata che nell'interpretare l'articolo 21 della Carta Costituzionale dà adesso un'ampiezza particolare, particolarmente grande.
Ecco, quello che mi viene da dire per fare un piccolo commento al tema che stiamo trattando è questo, che non a caso tu hai citato la legge Mancino, perché in realtà dentro la legge Mancino noi sappiamo che non è solo una legge contro il razzismo ma anche contro l'antisemitismo. Sì. E pochi hanno fatto notare che distinguere fra razzismo e antisemitismo è una cosa giuridicamente e concettualmente infondata e assurda, perché la razza semitica è appunto una razza, non si capisce perché devo distinguere fra reato di razzismo e reato di antisemitismo, come se ci fosse una differenza qualitativa fra razze. Questo è il primo aspetto. Ma il secondo è questo, che tutto quello, il modello, diciamo, concettuale e anche procedurale di cattura dell'opinione pubblica, di terrore di massa ideologico preventivo verso tutti e di silenziamento dell'opposizione innanzitutto nella sfera interiore delle persone, ricalca due grandi operazioni. La prima è proprio quella sull'antisemitismo. In fondo, verso gli omosessuali si sta scivolando in un tipo di cultura di massa paragonabile a quella che si è creata sul tema dell'antisemitismo, dove sì, ovunque c'è, cioè la gente, quando si tratta di parlare, ad esempio, c'è un crack bancario causato da un malfattore ebreo, i giornali, le persone hanno una paura terribile di dire la cosa così semplice che è un banchiere ebreo, perché se fosse un banchiere italiano nessuno ha problema a dire che è un banchiere italiano, ma se è ebreo non bisogna dire che è un banchiere ebreo. Faccio un esempio: il 90% dei medici e psicologi che hanno prodotto la ideologia del gender e l'ideologia omosessualista sono ebrei, però pochissimi lo fanno notare. Io ho fatto proprio un conteggio accurato, c'è un numero enorme di questi psicologi, psichiatri che sono di fatto ebrei. Allora, però nessuno lo dice, perché? Perché si è interiorizzato il timore di dire un semplice fatto oggettivo che non ha nessuna retrointenzione, solo un fatto statistico. E lo stesso sta accadendo con l'omosessualità, cioè è lo stesso schema, cioè una minoranza che in qualche modo riesce a imporre a una maggioranza resa passiva, inerte, una sorta di terrore a nominare le cose con il loro nome, ecco, essere semplicemente retti, giusti nel ricordare le cose. E per fare una battuta, c'è qualcuno che ha detto oggi l'ideale sarebbe essere un negro ebreo omosessuale, perché a quel punto godi di una quantità, sì, di tutele semplicemente sconfinate, perché le avresti tutte dalla tua parte, no? Direi che, certo, nessuno ti può più sfiorare, il primo poliziotto che ti mette le mani addosso è morto praticamente. E questo porta delle aberrazioni, forse l'ho già detto ma lo ripeto perché è una cosa troppo grave. È scoppiato un gravissimo scandalo in Inghilterra, un'intera comunità di pedofili pakistani violentato migliaia di bambini bianchi inglesi per anni. La polizia sapeva tutto, ma non è intervenuta perché aveva troppa paura di essere, essendo tutti terzomondiali pakistani, questi violentatori, di essere accusata di razzismo. Cioè, il lavaggio del cervello è stato così forte con i corsi ai poliziotti, agli insegnanti, eccetera, che i poliziotti non hanno osato, agire, terrorizzati dal rischio di sentirsi accusare di razzismo, di veder magari perdere il posto di lavoro. Ecco.
Certo.
Questo è un esempio che sembra forte, ma è cronaca di pochi mesi fa, è una vicenda scandalosa di cui la stampa non ha parlato. E di fatto, fa capire che siamo di fronte allo stesso rischio con l'omosessualità, perché
Certo.
si finirà con il non poter più resistere a qualunque tipo di violenza culturale, linguistica, ideologica, perché se io litigo con un omosessuale, quello è protetto dalla legge in modo molto più forte di un soggetto normale. E siamo alla follia. L'esperienza insegna che queste follie possono poi avere curiosi colpi di coda e la gente a un certo punto potrebbe anche reagire non proprio in modo ortodosso a quanto stanno facendo. Ricordiamoci che la storia è lunga e l'esperienza insegna che le aberrazioni possono anche portare a conseguenze non troppo prevedibili. Comunque, di fatto, la legge non va, è grave e occorre combattere contro di essa nel modo giusto. Cosa ci puoi dire su come combatterla? Per quali ragioni dire anche alla persona comune che non è avvocato, quali argomenti può dire per spiegare ai vicini, agli amici, ai parenti che il DDL Scalfarotto non va bene? Quale argomento ci suggerisci?
Ma non va bene perché fa di una categoria che si qualifica esclusivamente in base a una scelta sessuale e per giunta una scelta sessuale deviata una categoria protetta in modo assolutamente privilegiato dal diritto penale. Ripeto, questo è assolutamente un non senso talmente evidente, basta evocare qualche esempio alternativo come quelli che ho fatto io prima, ci sono mille altre categorie che potrebbero pretendere sugli stessi identici presupposti un'analoga tutela. Oltretutto, categorie molto meno insidiose anche per il tessuto sociale, e come invece, gli omosessuali, abbiamo visto anche nelle altre puntate, oggettivamente sono, perché l'omosessualità è qualcosa che atrofizza la radice umana e di certo non contribuisce allo sviluppo e alla crescita armonica della società organizzata.
Certo,
Quindi,
aggiungo una
sì.
cosa, scusami se ti ho interrotta, ma mi sembra importante far notare che la premessa che non abbiamo mai nominato, dandola un po' per scontata, di tutto questo disastro giuridico, ribadiamolo, le due leggi Scalfarotto più articolo 16 della Giannini, più Unioni Civili
Più
Cirinnà,
unioni civili, esatto, non dimentichiamo anche questo.
sono l'uscita dallo Stato di diritto, ma direi peggio, sono la fine, la morte del diritto. È qualcosa di ancora più grave. È come far dimenticare a tutti cosa sia il diritto, è diseducare un
Sì,
popolo
però
intero.
attenzione, Matteo, quello mi ha fatto venire in mente questo, quando tu citavi questi altri due filoni normativi molto importanti, quello delle unioni civili e quello invece dell'educazione scolastica statale, che abbiamo illustrato la volta scorsa, anche un po' questa, originariamente e apertis verbis, il DDL Scalfarotto era orientato proprio ad aprire la strada a questi altri due passaggi normativi, cioè all'ottenimento da un lato delle unioni civili omosessuali, dall'altro dell'educazione omosessualista nelle scuole. Ora lo vediamo, è sotto i nostri occhi, che a questi altri due rami dello stesso grande disegno stanno andando a buon fine indipendentemente dalla vigenza del reato di omofobia, proprio perché probabilmente si è realizzato quello che abbiamo detto prima, il fatto di averne tanto parlato, il fatto che ci sia stato un bombardamento mediatico che ha fatto perno su questi concetti, hanno fatto sì che si sia affievolito proprio affievolita la resistenza, la capacità di resistenza delle persone, della gente, che quindi si sia aperta la strada, siano riusciti ad andare avanti, perché qui la strategia è stata molto sottile.
È stata studiata scientificamente,
perché poi rispetto a questo, allo spauracchio dell'omofobia, queste altre due cose parevano quasi quasi meno nocive, meno allarmanti, e sono andate avanti, cioè c'è stato un gioco di tira e molla che è stato condotto adesso col senno di poi in modo davvero molto sapiente. Del resto loro credo che abbiano una strategia davvero studiata nel dettaglio.
Decine di staff, di persone pagate solo per studiare queste cose.
Sì,
io aggiungo una cosa, se mi permetti, perché siamo in chiusura, intanto permettimi di ringraziarti veramente sentitamente per queste tre bellissime puntate che ci hanno aiutato tanto a capire la vera natura delle cose. Io spero che sia possibile eventualmente lavorarci sopra magari anche in futuro, e volevo solo fare una un'osservazione che pochi hanno notato: come il battage pubblicitario, anche con cartelloni indegni sulle strade, dove sotto la ministra Carfagna, dove si pubblicizzava l'omosessualità, si attaccavano le persone normali che hanno resistenze, e sono stati atti illegali gravissimi, perché un governo si è permesso e arrogato il diritto di condannare l'omofobia e di difendere l'omosessualità in assenza di leggi quali quelle che adesso stanno cercando di varare. Cioè si sono permessi di agire sulla psiche collettiva in modo massiccio, con milioni di euro di manifesti stanziati ingiustamente, senza che nessuna legge, per quanto perversa, legittimasse questa azione. Quindi noi siamo di fronte anche a delle sbavature gravissime di tipo politico-amministrativo che nessuno ha sanzionato o fatto notare che si sono prodotte. E la seconda osservazione è questa. Per chiudere questo primo ciclo, ecco, io spero di averti con noi anche in futuro, se Dio ce lo concede, diciamo sempre anche questo: la storia è nelle mani di Dio, che ne è il Signore, e a volte permette il male perché si veda meglio con quanto zelo i cristiani amano la propria fede, il proprio nostro Signore Gesù Cristo, e sanno impegnarsi e lottare per appunto difendere la verità. In altre parole, la logica di Dio non è la logica delle leggi, non è la logica delle elezioni, dei sondaggi d'opinione, del gradimento percentuale, la storia biblica, la storia sacra ci mostra mille casi in cui il mondo sembrava vincere e soffocare, schiacciare la fede e la Chiesa, e poi è stato il mondo a passare e la Chiesa a permanere. Ma perché questo accada, Dio si giova di cause seconde e anche di uomini di buona volontà che debbono sorgere, debbono crescere, debbono avere fiducia e fare questa battaglia, perché, come dice San Giovanna d'Arco, per vincere bisogna dare battaglia. Mi pare citassi anche tu questa bella frase.
Ci stavo pensando anch'io, infatti, è proprio un appello ai genitori: non moliamo la nostra bandiera.
È difficile, cioè Dio non salta le cause seconde, occorre che ci si impegni fidando in Dio, aumentando la vita di preghiera per chiedere aiuto, onde rimanere sereni, rimanere in pace. Io vorrei dare questo messaggio prima di salutarci per l'estate, che è importante che i cristiani che si impegnano in questa battaglia, perché Dio gli ha dotati dei mezzi per farlo, ma anche quelli che non possono farlo per motivi oggettivi, non perdano la pace, non perdano la gioia, che non deve mai lasciare il cuore di un cristiano, non perdano fiducia nel Signore, e anzi la rafforzino e pregustino quasi, chiedano a Dio in un certo senso la grazia di essere umiliati, offesi e insultati, e grande grazia eventualmente anche perseguitati per il suo nome, perché Gesù, non dimentichiamo, ha detto gioite quando vi perseguiteranno. Allora è una grazia poter essere umiliati per il nome di nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Bisogna ricordarselo sempre, sennò queste battaglie diventano sterili e producono amarezza. Invece bisogna gioire, perché in un momento di così grande accecamento Dio ci ha dato la grazia, se non altro, di vedere come le cose stanno, ed è già una grande gioia che, anche se in una piccola trasmissione, come in tante altre piccole occasioni, la verità è stata difesa, sia pur da coi pochi mezzi che abbiamo. Ecco, io ci tenevo a dare questo messaggio agli ascoltatori, di grande gioia, di grande fiducia nel Signore, che al momento giusto, se noi facciamo la nostra parte, Lui farà la sua e saprà come portare a buon fine. Il male è comunque permesso per un bene maggiore, questa è una certezza dogmatica. Io, Elisabetta, intanto ti ringrazio e ti saluto.
Grazie a te, grazie a voi.
Gli ascoltatori, Suor Miriam e tutta la redazione di Radio Buon Consiglio, e ci diamo appuntamento a dopo agosto, dopo la fine del mese di agosto. Ave Maria e buona serata, buona continuazione a tutti gli ascoltatori.
Buonasera.